Tuo Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiappone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così?
Perché sono uno stronzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
C'eravamo tamponati per un anno e forse più.
Beh, in realtà è durata meno, eh. È durata meno di un anno, eh. Molto meno di un anno.
Perché insieme riparammo per la pioggia in un corretto.
Tu stai zitto che tuo figlio è nato lo stesso giorno di Berlusconi e di Bersani.
Il figlio del compromesso.
Annuncio ufficiale, agenzia ANSA. Davide Parenzo, due punti. Mio figlio è nato lo stesso giorno di Berlusconi, ma anche di Bersani, però principalmente di Berlusconi, 29 di settembre. Diciamolo subito in apertura, subito, subito così.
E qualcuno l'ha già detto, ecco, da quando sei andato a lavorare a Mediaset, pure il figlio in quel giorno hai fatto leccaculo. Ho detto, come vi permettete? Veramente? Uno ha scritto questo?
Vabbè, ma questo è un cretino, un imbecille.
Ma è l'odio, perché invece, come dice Berlusconi, vincerà l'amore sull'odio.
A parte che è anche il giorno di Bersani, eh?
Tra l'altro, ma ormai non se lo fila più nessuno, mi sono già dimenticato tutto.
Questo è vero, pure questo è vero. Comunque, Davide Parenzo, due punti.
Vai, maestro, che c'entra questo?
Davide Parenzo, mio figlio è nato lo stesso giorno di Berlusconi. No, diciamolo subito, così sgombriamo il campo da questa cosa e non se ne parla più. Sennò poi lo ripeto, sai come sono fatto io, eh? Lo ripeto per tutta la puntata, lo dico subito.
Lo so.
Ho l'ombrello t'accompagno, grazie, non ti disturbare. Passa a tempo una vettura, io la chiamo, lei fa no, dico via senza...
E proprio Letta e il Partito Democratico hanno riversato sugli italiani il costo dei propri errori politici. Come avremmo potuto restare alleati di un Presidente del Consiglio e di un Partito Democratico che per una sorta, direi, di rappresaglia verso i moderati decidono di far pagare ai cittadini un aumento delle tasse che è assolutamente...
Allora, però, sgombriamo il campo dalle minchiate, ragazzi. Siamo chiari su questo punto qua. L'aumento dell'IVA che scatterà da stanotte non c'entra nulla. Non c'entra niente,
zero.
Nulla. Zero assoluto. Quando qualcuno vi racconta, noi rompiamo con Letta perché... c'è l'aumento dell'IVA, vi racconta una balla grossa come una casa, una balla enorme. Berlusconi rompe con Letta perché non ha più garanzie, cerca una mossa, non ha garanzie per quello che potrà succedere dopo, nessuno gli ha garantito la salvezza da un possibile arresto, dalla decadenza, eccetera. Questo è
perché
l'unico motivo, ma bisognerebbe ammetterlo.
Di Letta, questo è il punto politico, perché il PD di Letta, dice Berlusconi, non lo sta salvando, questo è il tema vero.
Non è che ci possono raccontare cazzate sull'IVA, eh.
Ma dai.
Dai, su. L'altra cosa, la mia situazione personale non ha inciso sulle mie scelte. Dai, Berlusconi, insomma, perché uno non deve essere sincero in questo caso? Sono alla guerra con i magistrati, con quelli del PD che mi vogliono in galera, e con la per una guerra si utilizzano tutti i metodi possibili.
La mia età, che è veneranda, la mia storia, di cui vado fiero, la mia famiglia, i miei successi mi consentono di dire che i problemi personali non hanno alcun peso nelle mie decisioni. Da quando sono sceso in politica, la mia vita privata non ha inciso mai in nessuna delle mie scelte.
Però va bene tutto, però dire che mai i problemi personali hanno inciso sulle scelte, dai, su. Io questo qui non sopporto, questa ipocrisia qui, però francamente non lo sopporto. Allora, l'altra cosa assurda della giornata di oggi è questa cosa dei ministri del PDL, l'altra buffonata. Pare che sia tutto rientrato, peraltro, perché alla fine questi che vogliono le poltrone nel partito, ti assicuro, me l'hanno raccontato, vogliono le poltrone all'interno della nuova Forza Italia, non vogliono altro, non è una questione ideale far sopravvivere il governo Letta, nulla di nulla. accusano il giornale di un possibile metodo boffo nei loro confronti, no? Quagliariello, Alfano, Lorenzin, eccetera.
Strano,
Quagliariello
strano.
Dice no, ma Quagliariello dice
no, dico strano perché il giornale non si è mai distinto per campagna,
no, ma
è un giornale molto sobrio.
Non strano. Mi pare, non mi pare che abbiano mosso un dito quando Boffo veniva attaccato, non mi pare che abbiano detto né A né B, né A né B. Quagliariello, se Forza Italia diventa lotta continua, qualcuno dice addirittura potrebbe diventare come Alba Dorata, la Lorenzin. Bah.
Se invece sul scenario delle opzioni ci sarà soltanto una specie di riedizione di lotta continua del centrodestra, beh, quello non fa per me, ne prenderò atto e mi dedicherò magari.
Vabbè, che noia mortale. Grillo contro Letta, in questo caso ha ragione, devo dire che ha ragione, perché Letta cosa ha fatto ieri da Fazio? Un comizio pazzesco, un comizio vero e proprio senza contraddittorio, un comizio totale, comizio assoluto, PD sempre favorevole a Mattarello, ma comunque, ma che dici? Ma all'inizio della legislatura, a maggio, con un voto si poteva eliminare il Porcellum per ripristinare il Mattarello, ma adesso dici che il PD è sempre favorevole a Mattarello.
C'è bisogno di creare consenso per la legge elettorale. Il mio partito, il PD, è sempre stato favorevole, per esempio, al Mattarellum, e io stesso guardo molto positivamente al Mattarellum. Peccato che Grillo abbia detto che lui vuole mantenere l'attuale legge elettorale oppure avere un proporzionale.
Poi Grillo se la prende con un giornalista del Fatto questa mattina davanti alla Rai, dove ha fatto una piazzata su Gubitosi per questa storia dell'occupazione dei partiti di Fazio, eccetera eccetera, riuscendo pure a parlare con Gubitosi, che l'ha accolto inspiegabilmente. Comunque, Grillo,
è il primo giorno di campagna elettorale?
Sei un ragazzo, non ti posso rispondere, devi crescere.
Sono un giornalista, però.
No, sei un giornalista.
Le faccio vedere il tesserino. Sono il giornalista del Fatto Quotidiano.
Non esiste il giornalista, cerca di capire. Ciao.
Tutte le papere piangono. Non avete paura dell'ingovernabilità?
Sei
con questa legge?
Fatti una ragazza, dai.
Ognuno fa il possibile.
Ragazzo mio, vedi un'aquila lassù. Oh, bisogna sempre ricordare quello che ha detto Red Ronnie, no? Ma
grazie, Vitoso.
Aspetta, bisogna sempre ricordare quello che ha detto.
Non esiste giornalismo. Non esiste. Come non esiste giornalismo? Ma non esiste, è morto. Porca puttana, anche Gubito con quel nome lì. Gubitosi, nome di me? Ma che nome è Gubitosi, dai?
Red Ronnie ricorda sempre che la zanzara porta sfiga,
Dove l'ha dette queste parole, tu lo sai?
L'ha detta la zanzara.
Vero, ma guarda te.
Ma arrivati ieri ho fatto un tweet dicendo andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano.
Attenti al matto, 800240024 è con noi. Ma che porta sfiga,
no,
ma lascia
perdere.
Non è che
perché se uno crede ai Maia, questo bisognerebbe ricordarlo sempre, se uno crede ai Maia, amico mio caro signor Rosso Ronnie, che sono Red Ronnie, se crede ai Maia non puoi pretendere che uno poi non ti pigli del culo, amico mio. Tu.
È con noi il direttore di Micromega, Paolo Flores d'Arcais, buonasera.
Oh. Buonasera.
Come sta? Come sta?
Bene.
Senta,
tutto contento?
Contento di quello che succede?
Contento
oppure
perché
no?
Gabbiano, perché Berlusconi va al gabbio, per quello è contento.
No, no, non è contento perché Berlusconi va al gabbio.
Certo.
Scusi,
lo vuole vedere con gli schiavettoni. Certo,
signor Flores, le posso dire subito, Berlusconi ha visto non si arrende, combatte come un leone.
Il problema purtroppo non è mai stato Berlusconi.
E chi?
Sono quelli che dovrebbero opporsi a Berlusconi e non si sono mai opposti nel modo giusto. Se si fossero opposti davvero, Berlusconi non sarebbe mai esistito. Quindi è ovvio che Berlusconi si comporta da Berlusconi,
sì.
Da caimano, da Mackie Messer, da delinquente, da,
sì.
Da quello che è,
sì.
Sono gli altri che dovrebbero comportarsi,
sì.
In modo adeguato. E invece vabbè,
dunque ha ragione Barbara Berlusconi quando dice che hanno fatto il governo con due delinquenti e per due volte con un delinquente, dice, ha ragione lei in pieno?
Beh, da questo punto di vista sì, le sfugge una verità, che appunto il padre è un delinquente.
Vabbè, quello lasciamo
ma
perdere.
Dice un'altra verità, che chi fa un governo con un delinquente non può poi meravigliarsi se il delinquente si comporta da delinquente, no? Basta
dunque,
non fargli i governi con i delinquenti.
Dunque,
purtroppo tutta questa situazione
sì.
Nasce la, la radice sbagliata di tutta questa situazione è stata l'elezione del Presidente della Repubblica.
Ah, lei dice la cosa, quando, l'errore più clamoroso è stato quello.
Ma certo, quando il Partito Democratico ha avuto un'occasione d'oro, un'occasione storica, di poter eleggere quello che era stato, non nel PD, ma nell'antecedente del PD, che mi sembra si chiamasse PDS, un suo presidente che si chiamava Rodotà.
E anche Prodi dopo.
Il Movimento 5 Stelle gli ha offerto su un piatto d'argento la possibilità di eleggere un suo uomo. E invece di eleggere un suo uomo, che cosa fa? Il PD crea la situazione per doversi alleare con Berlusconi dopo aver fatto una campagna elettorale all'insegna di mai più con Berlusconi, mai accordi con Berlusconi.
Scusi,
quindi
Flores, però
è delinquenziale questo comportamento.
Cioè, delinquente Berlusconi, ma delinquenti anche quelli del PD, dice lei.
Beh, insomma, se vogliamo usiamo un termine più sfumato, ma hanno tradito, hanno in senso morale, non in senso
penale.
Senso morale, hanno promesso una cosa ai loro elettori
e poi l'hanno rinnegata,
l'hanno votati per quello e hanno fatto esattamente l'opposto. Ora, questo se fosse nella vita quotidiana si chiamerebbe truffa, no?
Una truffa. Scusi un attimo, io dico una cosa. Napolitano dice non sciolgo le camere e cercherò il proseguimento della legislatura. Però non è che il compito di un Presidente della Repubblica è dire non sciolgo le camere. Uno di fronte al fatto che magari, no? Cioè, non è che può decidere da solo, cioè, o no?
No, ma Napolitano naturalmente ha detto farò ogni tentativo perché possa nascere un nuovo governo e le camere si sciolgono solo se non c'è nessuna possibilità che un governo abbia la fiducia, quindi questo è assolutamente corretto. Quello che non capisco è perché di nuovo ci sarebbe un'alternativa.
No, ma non c'è, perché dai, quattro transfughi, quattro...
No, ci sarebbe un'alternativa, cambiando completamente lo schema e ritornando all'idea di come hanno votato gli italiani. Gli italiani hanno votato per un terzo Grillo per cambiare completamente volta al pagina, un terzo PD, ma il PD la campagna elettorale l'ha fatta dicendo guardate che noi siamo più anti-berlusconiani di Grillo.
Scusi un attimo Flores, ma secondo lei, Berlusconi ha paura di essere arrestato?
Beh, intanto lo dice continuamente, in secondo luogo lui sa tutto quello, tutti i reati che ha commesso, noi conosciamo solo la punta dell'iceberg.
Però secondo lei andrebbe arrestato, diciamo la verità.
Beh, va trattato esattamente come qualsiasi altro cittadino.
Cioè se arrivasse una domanda di arresto da parte di un PM...
Io ho ancora questa vecchia stravagante idea che la legge è uguale per tutti.
Però se arrivasse una domanda di arresto da parte di un PM lei sarebbe contento, diciamo la verità. Cioè, perché almeno uno si toglie dalle scatole.
Vede, non è che sarei contento, io penserei che succede con anni e anni di ritardo quello che sarebbe stato giusto da molti anni,
cioè?
che Berlusconi finisca in galera con tutti i crimini che ha commesso. Se fosse stato trattato secondo la legge uguale per tutti, se fosse stato trattato come sarebbe trattato lei, come sarei trattato
sarebbe
io,
già in galera.
Come sarebbe trattato ciascuno dei nostri ascoltatori, dei suoi ascoltatori, ma sarebbe in galera da quel dì.
Allora, abbiamo il traffico, torniamo subito.
La Zanzara. Well now, little
mosquito, there must be. È ancora a casa, Emo. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. Dai. God put me here just the same as he put you, so I'm nature's mosquito.
Scusi Flores D'Arcais, ma non è un po' ridicolo che i ministri del PDL se la prendano col giornale e accusino il giornale del metodo Boff nei loro confronti?
Francamente, quando veniva usato contro altri hanno sempre trovato che era cosa buona e giusta, ora improvvisamente se la prendono. Era una cosa indecente prima, lo è ora, ma gli ultimi che possono lamentarsi sono loro che questi metodi siano sempre approvati.
A parte che io non ci trovo nessun metodo boffo in un articolo di Sallusti in cui dice quello che pensa. Parenzo, dove sei? Sei sprofondato? Che
no,
hai fatto?
Volevo intervenire anche prima. Voglio chiedere al signor Flores perché non propone a Berlusconi di farsi i domiciliari a Micromega? Sarebbe strepitoso, cioè una pena terribile, dover rivedere le bozze di quel giornale, della rivista Micromega, con tutti gli articoli che parlano male di lui. Sarebbe una cosa strepitosa.
Lo accoglierebbe Berlusconi a Micromega?
Ai domiciliari, ma...
No, ai servizi sociali.
Ai servizi sociali.
Ai servizi sociali. Io dubito che lavorare per Micromega sia considerato un servizio sociale, visto che Micromega è considerato una delle riviste più antipolitica, più anti-establishment.
No, vabbè, ma diciamo così.
No, ma sarebbe una pena terribile per il povero Berlusconi.
Sarebbe una simpatica, diciamo, piacerebbe a Dante che puntava al contrappasso come pena. Certo, gli farebbe anche bene per farsi una cultura politica, filosofica.
Vabbè, non è ignorante Berlusconi, su, dai, adesso pure ignorante no. Cioè.
Lei pensa che sia molto colto?
No, molto colto, no. Però insomma non è manco così ignorante Berlusconi, dai, nei confronti di altri uomini politici, anche in America, dappertutto. Non
in confronto agli altri uomini politici, la media della cultura degli uomini politici è di un...
Ah, poi per fare il leader politico non è che bisogna avere cultura, dai, diciamo.
Non è necessario questo, bisognerebbe perlomeno essere onesti,
ormai
questo in Italia non solo... è un optional, anzi è una controindicazione.
Scusi, ma se non si arrende Berlusconi, non è che ci vorrebbe un altro Tartaglia, no? Magari con la mira un po' più... No.
Chi è Tartaglia?
Quello che gli ha tirato la statuetta.
Ma guardi, basta applicare la legge uguale per tutti. Stanno facendo di tutto per non applicarla. Questa legge,
ma se ci fosse qualcuno che vuole far fuori Berlusconi, lei sarebbe dispiaciuto?
Io sono assolutamente contrario a queste forme di lotta politica.
Cioè, se qualcuno facesse fuori Berlusconi, lei che farebbe?
Aberranti, per cui lasci per neanche si pongono questi. Io sono per la legalità e la democrazia. Basterebbe prenderle sul serio e Berlusconi sarebbe in galera da quel dì.
Ma perché proprio in galera?
Ora,
magari
in galera.
Ma non sarebbe in grado di reggere la galera adesso a tutti questi anni? A 77 anni non sarebbe in grado, per esempio, adesso, o no?
Guardi, anche queste sono cose che devono decidere i magistrati di sorveglianza, ma mi sembra che ieri Berlusconi abbia detto che lui sente di avere 37 anni. Ecco.
Sì.
Magari se continua a dire queste cose, prima o poi magari c'è un magistrato che lo piglia sul serio.
Allora, ma lei dice, siccome
si sente così giovane.
Lei dice, siccome afferma di essere giovane, potrebbe essere pronto anche per la galera.
Viene trattato da giovane.
Però diciamo che lei non si mette a piangere se Berlusconi viene arrestato. Su, diciamo la verità. Non si mette.
Ma perché mai dovrei mettermi a piangere?
Vabbè, uno per una
viene applicata la legge uguale per tutti. Ma scusi, lei invece trova che la legge vada applicata per la gente comune in un modo e per chi gli escono i soldi anche dal naso in un modo privilegiato?
No, ma che c'entra? Però ho capito,
allora,
spesso i magistrati sbagliano però quando arrestano le persone, spesso no, qualche volta
qualche volta sbagliano, però vede, nel caso di Berlusconi, Berlusconi dice io ho avuto tantissimi processi, appunto ha commesso tantissimi reati e ne hanno scoperti una parte e lui si è fatto le leggi ad personam per fuggire e alla fine comunque su uno, e ormai ce ne sono altri tre o quattro mi sembra, no, per reati molto gravi non ce la fa a sfangarla e a questo punto va
forza ai magistrati
per
di
quello
Napoli.
Che è, cioè? Ormai è un delinquente patentato, nel senso che c'è stata una sentenza definitiva. Ce ne sono altre ormai che dovrebbero arrivare. Che si continui a discutere di questo avviene solo in Italia, perché in Germania Helmut Kohl, che era un personaggio, il capo della destra tedesca più importante dai tempi di Adenauer, uno che ha fatto la riunificazione
per una piccola cosa,
cioè, un gigante della storia, si è dimesso per perché c'erano dei fondi che non erano di finanziamento del suo partito, che lui non aveva dichiarato. Vabbè,
anche per motivo, lui dice
Tardi, tanti ma lo sa, ma
devo
lo
dare
sa
una linea al giornale radio, Darkais, giornale radio.
Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro.
La Zanzara.
La Zanzara è come una droga, quando non c'è ti manca. Io vi adoro, io vi adoro. Ogni giorno vorrei fare la Zanzara. Comoda, comoda, sull'erba batto spesso il piscicori.
Due straordinari personaggi, caro Parenzo, hanno confezionato un fuori onda di Guido Barilla. Un fuori onda di Guido Barilla. Poi vi dico chi sono, un fuori onda straordinario, bisognerebbe guardarlo in faccia nel video però, no? Il finto Barilla che prepara con grandissime difficoltà il video di scuse dopo quella sua affermazione sui gay nella pubblicità che ha fatto tanto discutere, ovviamente prodotta qui alla Zanzara, ma lo sapete, è inutile ripetersi. Allora, vi dovete immaginare la scena di un set di una pubblicità, ma nemmeno di un set, dove Guido Barilla, il patron, il presidente del gruppo Barilla, prepara il video di scuse.
Ciao Guido, tutto a posto? Come ti senti?
Bene, grazie.
Ho dormito poco, eh?
Non ho dormito niente.
Semplicemente leggi il gombo.
Leggi il gombo, guarda, te lo tengo io, così.
Ieri mi sono scusato.
Aspetta l'azione.
Non aspetta, ti diamo l'azione noi.
Azione.
Azione.
Ieri mi sono scusato per aver colpito la sensibilità di molte persone in tutto il mondo. Mi scuso nuovamente. In tutta la mia vita ho sempre rispettato ogni tipo di persona che ho incontrato, anche le persone omosessuali e le loro famiglie, senza alcuna distinzione.
Ha detto ascuna?
Ha detto ascuna.
Io muoio.
Non ho mai discriminato, anche se non ho capito come sono fatte queste famiglie gay.
E sono fatte così?
Chi fa chi?
Cioè?
Chi apparecchia.
Come stop!
Le prove di Guido Barilla per confezionare il video di scuse continuano.
Perché i gay sanno ballare. I gay ballano bene.
Stop!
I gay ballano bene. I finocchi.
No, stop!
I gay sono delle persone quasi normali.
Poi? Vogliamo dire anche che sono sensibili?
I gay sono sensibili, sì, come.
Va benissimo, riprova.
I gay sono sensibili e si vestono figoso.
E stop.
Non ho capito.
Sì, buonasera.
I gay sono persone sensibili e hanno un animo speciale, quasi come noi.
Guido, mi dici una cosa bella sui gay che sai?
I gay hanno ricco nel sangue.
Vabbè, ma sta a fa un casino, sta a fa.
Ah no, quei sono negri.
No, stop.
Titoli del TG3.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Berlusconi è parlamentario, deciso da solo, i dissenzienti PDL, i panni sporchi si lavano in casa, restiamo uniti, una settimana di misure economiche, poi al voto. Letta, mercoledì in Parlamento per il chiarimento, la Merkel telefona al Premier, auspico continuità nell'azione del governo, sondaggio TG3 sulla crisi. I democratici, serve una maggioranza forte, no ad un governo che si regga su qualche dissidente. D'Alema, se si vota a marzo, primarie solo per il Premier. Tensione sui mercati, vola lo spread, poi frena, la borsa, il gruppo Mediaset soffrono, Fitch in bilico, il voto di affidabilità dell'Italia. Sindacati e Confindustria in allarme, squinzi, rischiamo di essere commissariati dall'Europa. CGIL, CISL, UIL, Berlusconi responsabile, da domani stangata IVA. Blitz di Grillo a Viale Mazzini, attacca Letta, direttori di TG e giornalisti gubitosi, la RAI va rispettata, dura polemica per la presenza di Fico. 13 migranti annegano a pochi metri dalla spiaggia di Scicli nel Ragusano, viaggiavano su un barcone con altre 150 persone, i testimoni spinti in mare a colpi di frusta dagli scafisti.
C'è una zanzara tigre dentro il mio.
giardino. Romualdo da Monza, buonasera Romualdo.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Allora guardi, io volevo riprendere un po' un intervento che della volta scorsa col povero Barilla. Volevo semplicemente dire che lei è un terrorista.
Sì.
Perché non sono modi di comportarsi, non sono modi di fare giornalismo come lei si era abituati a fare in pratica.
Sì, Romualdo, scusi, ma lei cosa fa di mestiere? Il professore universitario, il semiologo?
No, io mi occupo di petrolio, lo sa già perché avrà lì
no,
la mia
no,
scheda.
No, non c'ho nessuna scheda, mica ho i dossier dei servizi segreti, non ho nessuna scheda. Lei è Romualdo da Monza, mi dice che si occupa di petrolio, vabbè, d'accordo. Ma scusi, sì. Lei mi vuole insegnare come fare le interviste? A parte che la parola terrorista...
No, io non le voglio insegnare assolutamente
nulla.
No,
ma la parola terrorista, perché sarei stato un terrorista? Scusi, non ho fatto
perché lei è un terrorista, perché lei al povero Barilla l'ha indotto a dire delle cose che non voleva.
Ma io non ho indotto proprio un cazzo, guardi.
Sulla scena internazionale ha creato una grandissima figuraccia prima di tutto del povero Barilla.
Sì, ma ha fatto tutto da solo, non si preoccupi, abbiamo fatto delle domande normali.
No, guardi, lei è del mestiere, non deve fare il furbo. Poi guarda, la cosa che mi stupisce è che lì siete in due,
sì,
con Parenzo, ma di due non esce fuori neanche uno.
Siamo
Romualdo.
Sì.
Scusi, qual è l'utilità del signor Romualdo da Monza in generale? Nello specifico,
ma l'utilità
oggi,
di essere
generale...
un umano, a differenza di lei, che non è un umano, assolutamente.
E lei invece cosa sarebbe un umano? E invece Parenzo cosa sarebbe? Un inumano? Cosa sarebbe? Non ho capito.
Se Parenzo ha qualcosa da dire in merito, io dico che l'inumano è lui.
Inumano,
no,
bene.
Io voglio solo capire qual è l'utilità del signor Romualdo da Monza.
Innanzitutto l'utilità dovrebbe essere non mettersi l'auricolare, ma parlare con la cornetta normale, altrimenti non sentiamo un cazzo, Romualdo.
Vabbè.
No, si metta col telefono normale, altrimenti non sentiamo.
Sì, adesso mi sente?
No, deve... com'è col telefono?
Sentiamo, ma rimane inutile comunque, anche se mette l'auricolare normale, la cornetta normale.
Lei lo sa che è pagato a dire solo stronzate, lo sa questo?
Sì. Beh, assolutamente sì, vado orgoglioso, sono felice di questo.
Allora,
certo.
Mi permetta di dare lezioni agli altri. Io ho detto che di due persone,
sì,
no, e questa è una trasmissione,
sì,
che da tempo. Ha fatto spettacolo, ha
sì,
fatto delle cose interessanti, dà modo alle persone di intervenire,
sì,
ma ultimamente state un po' scemando nella maleducazione,
sì,
nel mandare a quel paese quelle persone.
Ma lei ha chiamato, lei ha chiamato dicendo che io sono stato un terrorista, ma si rende
sì,
conto?
Sì, è un terrorista e
un
lo
terrorista.
Confermo.
Un terrorista,
e lo confermo perché non si può buttare nella scena internazionale una persona come Barilla, capisce?
Guardi, a me delle conseguenze di quello che dicono gli altri non mi può fregare di meno.
Ho
a me
capito,
non me ne frega nulla.
Uno deve
né delle sorti
prevenuto.
Del sì, abbia pazienza, Romualdo, a me non me ne frega niente, né delle sorti, lo dico con grande rispetto, però personalmente non è che quando faccio una cosa penso alle conseguenze internazionali o alle ricadute. Ovviamente la faccio secondo quello che è la mia coscienza, cercando di rispettare più o meno le leggi.
Questo,
stia tranquillo, Romualdo, stia tranquillo. A me non me ne frega niente né delle sorti della Barilla.
Lo so che
né delle sorti
niente,
né delle sorti della stabilità,
non frega niente che lei getta così benzina sul fuoco.
Ma
capisce?
Quale benzina sul fuoco, Romualdo? Arrivederci. Francesco
oramai,
da Pordenone, stia zitto. Francesco da Pordenone,
pronto, sono io, nudo alla meta.
Dica, nudo? Non lo so perché nudo.
No, perché mi hanno detto non ti mettere auricolari, cose, allora mi sono spogliato.
Meno
non
male,
c'è fili, niente.
Se lei è nudo,
allora io
va bene lo stesso.
Convenevoli, perché poi c'è Paranza lì che c'ha il pesciolino nella farina e lo mette nell'olio e interrompe sempre.
Io non ho capito, allora, il pesciolino nella farina.
Che mi sono legato al dito. Era la questione delle navi a Venezia.
Le navi a Venezia. Senta, andiamo alla borsa, perché le navi a Venezia sono passate già.
La zanzara. Zanzare. Dietro i vetri in montagna,
in collina, in campagna e a calmare. Zanzare. Oh, poi dice che i parlamentari lavorano, che i parlamentari lavorano tantissimo. Vi facciamo ascoltare quello che è accaduto questa mattina in varie trasmissioni televisive, caro Parenzo. C'è un personaggio a noi molto caro che si chiama Malan, Lucio Malan. Credo sia al Senato adesso. ex pianista, vabbè, quello che nel suo ufficio aveva o ha ancora, non lo so, la moglie, la compagna e la figlia della compagna, ma non ce ne frega niente, questo appartiene, se volete, al passato. Il signor Malan, PDL, esordiva questa mattina ad Agorà.
Siberia. Con noi questa mattina ci sono Lucio Malan, senatore del PDL. Buongiorno Malan. Ho pur
tanta la mia. Passava poi per L'aria che tira.
Allora, Lucio Malan, benvenuto. Nonostante questo aspetto così composto, lei è un lotta continuista di destra, secondo Quagliariello.
Forse è un augurio perché tutti quelli di lotta.
Dunque, alle 8 Agorà, alle 11 L'aria che tira, alle 15 Sky TG24.
Di tutti i nostri ospiti, senatore Lucio Malan, PDL, membro giunta elezioni immunità parlamentari al Senato, ben arrivato, senatore.
Grazie, buon pomeriggio.
L'onorevole Ernesto Carbone, Partito Democratico.
Ma uno, ma che cazzo deve dire in tre occasioni di seguito? Alle 8, alle 11 e alle 15, e dai!
Oh Dio mio! Dai. Che noia mortale!
Oh, Razzi dice che i traditori dovrebbero mettere la maschera, e quando uno Razzi dice,
ma ancora in giro,
no, partiamo. Razzi, che è stato il principe, diciamo, dei transfughi, il principe dei traditori, tra virgolette, traditori, perché è passato, cioè, da Razzi anche, ma da Di Pietro a Berlusconi, dice: io sono solo con Berlusconi, siamo tutti nominati.
Ma io sono solo con Berlusconi, quello che decide Berlusconi farò, e gli altri spero che lo facciano tutti lì al Senato, perché tutti devono sapere che se è stato nominato dal presidente, deve rispettare questa nomina, e per rispettarlo devono fare tutti indistintamente essere vicino al presidente Berlusconi.
Scontro epico Liguori-Travaglio su Esposito e Berlusconi. Esposito peggio di Berlusconi, dice Liguori-Travaglio.
Se invece si tratta solo di condannare, condanniamo, ma se poi è Esposito a condannare Berlusconi, succede che mezzo paese, e forse di più, dice: ma forse questo Esposito è anche peggio di Berlusconi, noi ce lo teniamo al presidente della Cassazione.
Ma come ti non permetti?
Non mi permetto,
come ti permetti?
Cioè, l'ho sentito con le mie orecchie.
Ma scusa, Marco,
le mie opinioni me le formo su quello che vedo e che sento. Non è che noi possiamo avere come bandiera questi magistrati. Metà di questi magistrati sono scappati dalla magistratura per ficcarsi in politica. Capisci? Metà di questi magistrati eroici si sono buttati in politica, quindi non erano così eroici.
Non fatevi fare
nessuno
ruolo,
dei quali ho sbagliato a personalizzare quella risposta. Pensate in groia.
Riposare bel tranquillo nella mia stanza.
Oh ragazzi, diciamolo tutto, noi non ce l'abbiamo mica col signor Barilla, per quello che è successo, Parenzo. No. Però il video di scuse in cui dice, a parte che secondo me non aveva nulla di cui scusarsi, ma capisco che è la politica commerciale. Il video di scuse in cui il signor Barilla dice: beh, bisogna un po' che le mie idee sulla famiglia cambi, questa storia mi ha insegnato che...
Dai, l'ho visto, no, poverino.
È una cosa che fa veramente venire un po'...
No, fa tristezza, perché...
Fa una tristezza, diciamola, infinita, dai.
Diciamola tutta. I pan di stelle, quel biscottino pan di stelle, è roba da broci proprio, no?
Le tantissime reazioni in tutto il mondo alle mie parole mi hanno colpito e addolorato. Perché mi hanno fatto capire che sul dibattito riguardante l'evoluzione della famiglia ho molto da imparare. Nelle prossime settimane mi impegno a incontrare gli esponenti delle associazioni che meglio rappresentano l'evoluzione della famiglia, tra i quali coloro che ho offeso con le mie parole. Ieri mi sono scusato per aver colpito la sensibilità di molte persone in tutto il mondo. Mi scuso nuovamente. In tutta la mia vita ho sempre rispettato ogni persona che ho incontrato, anche gli omosessuali e le loro famiglie, senza alcuna distinzione. Non ho mai discriminato nessuno.
poi stendiamo un velo pietoso sul videomessaggio in inglese, eh?
Yesterday I apologized for offending many people around the world. Today I'm repeating that apology. For the entire life I will always respect everyone.
Oh, però poi ha detto che ha iniziato la Boldrini, eh? È stata la Boldrini a iniziare. Mi assicura, ha detto proprio così.
Guido Barilla, scusa gay. E terza?
È uguale, fai il ciao.
Quella che è.
Dai, nelle prossime, vai.
Nelle prossime settimane mi impegno ad incontrare gli esponenti delle associazioni che meglio rappresenta l'evoluzione della famiglia.
D'Arcuri, lo strategismo sentimentale.
Coloro che ho offeso con le mie parole.
E stop! Andava benissimo, Guido sei stato brevissimo.
Bravissimo.
Bravo,
e poi
puoi andare a dormire.
Ok, grazie a tutti, abbiamo finito, grazie.
Comunque è stata la Boldrini a cominciare.
Era Lucia Ocone nella 18, eh? Che c'è un fresh. Va bene, Luca, provincia di Macerata.
Sì, buonasera. Guardi, sono incazzatissimo, Cruciani. Ma proprio incazzato, proprio nero. Perché questo partito dei delinquenti liberi che abbiamo qui in Italia.
Chi sarebbe bene? Il partito dei delinquenti liberi?
Sì, glielo dico io. Glielo dice uno che ha votato sempre destra, ma no quel maiale che sta lì. Va bene? È una cosa vergognosa. Non
ma cosa
più
è vergognoso?
Io,
cosa?
Allora, ascolti, non riesco più a ridere di queste cose perché stanno giocando sulla pelle dei nostri figli.
Sì.
Solo per questo. Non è più possibile queste situazioni qua, va bene? Io ci ho avuto anche un conflitto dentro casa con mia moglie.
Ma
che
io non ho capito, un conflitto dentro...
Berlusconiana fino all'osso, va bene? E quindi ho dovuto anche documentarmi quattro pagine di reati. Questa persona c'ha, l'ho scaricato io da internet uno per uno.
In che senso, scusi, quattro pagine di reati? Ah, lei ha scaricato per farlo vedere
ho
a sua moglie quattro pagine di reati.
Le malefatte che ha fatto dal 92, dal 91, uno per uno, quattro pagine di reati. Va bene?
E allora?
E allora, ho dovuto spiegare a mio figlio perché un suo amico che sta in Australia ha scaricato su YouTube l'ex presidente del
e sua moglie che dice, scusi, sua moglie che dice?
Ha scaricato un video che si stava inculando la vigilessa. Non so se ce l'ha presente.
No, non ho capito.
C'è un video su YouTube dove l'ex presidente, all'uscita di un ufficio, si stava inculando una vigilessa che gli stava facendo una multa.
Ma è falso, Luca!
Ma quale falso? Ma che stiamo scherzando? Ma noi siamo i ridicoli del mondo.
Vabbè, intanto ridicolo è lei perché prende per vere delle cose false che circolano.
Ma assolutamente no, perché
vabbè, no, ma mi interessa di più la questione con sua moglie. La questione con sua moglie mi interessa molto. Non ho capito qual è il problema.
Glielo spiego io, perché
sua moglie è ancora berlusconiana, lei invece si è pentito.
No, io non l'ho mai votato.
Vabbè, però è un elettore di destra che le fa schifo Berlusconi, ho capito.
Assolutamente sì, con tutta quanta la combriccola che c'è, va bene? E gli fanno il lavaggio del cervello con quei canali televisivi, li attaccano per le palle e li lasciano lì, capito?
Ma sua moglie che dice?
Ma sì.
Niente, c'è un conflitto continuo.
Ma litiga anche, riesce a fare l'amore con sua moglie?
Ma non è questo il problema.
No,
guarda,
è interessante.
Io col nervoso che c'ho, va bene? Altro che quello. Va bene. Poi
no, ma ho capito, siccome c'è questo conflitto con sua moglie.
Allora, ascolti,
no, ma ascolti lei, scusi Luca, siccome c'è
un
questo
secondo solo,
no,
c'è,
aspetti,
un
siccome
un
c'è
secondo. Io vorrei sapere un'altra cosa poi. Due cose e poi dopo parlo lei. Perché con la signora Carmelo non è andata in fondo?
Con la
combinessa lì. Con la signora Carmelo, lo sa benissimo chi è.
Con la signora Garnero, che vuol dire?
Carmelo.
Ma chi è la signora Carmelo?
Lo sa, la santa anche che si chiama Carmelo, no?
Poteva no, ma Garnero si chiama.
Carmelo, come cazzo si chiama,
No, perché scusi Luca, a me interessa una cosa in particolare. Siccome sua moglie è rimasta berlusconiana, è una berlusconiana, come fate a conciliare queste cose in casa?
Ma non è un problema, perché io non ne parlo e lei non ne parla, assolutamente. Però
ma ho capito, ma la sera guardi, come fate a letto?
Cruciani,
a letto la sera
ascolti,
come fate?
Ascolti, non guardiamo solo il lato giocoso di questa situazione.
Ma questo sì, vabbè, d'accordo, ma a letto la sera come fate? C'è questo conflitto.
Ma non è un problema questo qui, dopo passa, si sbollenta il tutto, non è questo.
Si sbollenta
però,
tutto, però è un problema quando si sbollenta.
C'è uno studio da parte di queste persone, proprio li tengono per le palle.
Ma
gente,
chi li tiene? Chi tiene per le palle?
Ma chi tiene per le palle, tieni queste persone che naturalmente che non si informano bene, che non sanno, che non guardano bene i dettagli, che non ci perdono tempo.
Va bene Luca, grazie. Lei guarda nei dettagli, no? Non consulti certe cose su internet che non sono vere. Oh, abbiamo con noi Vittorio Feltri, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ben ritrovato.
Come Parenzo, saluto anche lui, va, faccio sto sforzo.
Facciamo questo sforzo. Siccome oggi si è riparlato del metodo boffo, eccoci qui, eccoci. Innanzitutto, Vittorio, bisogna fare gli auguri a Parenzo, perché il suo figlio è nato ieri, suo figlio lo stesso giorno di Berlusconi.
C'è una bella botta di culo.
Ha avuto una botta
anche, di... No, ma sai, direttore, ho cercato, come hanno detto i grandi cospirazionisti della rete, l'ho fatta, mi hanno detto hai dato via il culo perché vai a lavorare a Mediaset e quindi hai scelto di farlo nascere quel giorno. Dico, beh, guardate, amici cospirazionisti della rete, mi pare veramente troppo questo.
No, però
troppo.
Ci credo anch'io a questa cosa.
Sì, secondo me l'ha fatta apposta, l'ha fatta apposta. È un parto naturale,
ma
però l'ha fatta apposta.
Ma
è vero, è compleanno anche di Bersani.
Compleanno
di Bersani, però vabbè.
Ma Bersani ormai, poveretto, non conta più niente.
No, ma appunto, è fuori causa.
Non
è fuori
riesce a fare neanche una crisi di governo.
Ecco, ma perché il signor Quagliariello e gli altri ministri vi hanno attaccato addirittura oggi? Parlando del giornale come non ci intimidite.
Ma chi vuole intimidirli? Si intimidiscono da soli quando si guardano allo specchio. Non c'è problema. Quando un politico si riduce a polemizzare con un giornale fatto in quei termini, è evidente che ha già raschiato il fondo del barile, per cui va bene così, non è che ce la prendiamo per queste sciocchezze. Siamo abituati a ben altro, quindi se arriva anche un attacco da Quagliariello ce ne facciamo una ragione. Io non ho neanche letto l'agenzia, talmente ero interessato a questa vicenda.
Forse nemmeno l'articolo di Sallusti hai letto.
No, quello l'ho letto, leggo sempre almeno l'articolo di fondo del giornale per il quale scrivo, lo leggo, tranne quando lo faccio io.
Però scusami un attimo, io adesso ho letto attentamente questa cosa, a parte qualche ironia su Quagliariello che fa il professore e che dunque sa fare
poco. Non c'era niente nell'articolo.
Ma non c'era nulla, c'era scritto, vabbè, di questi qua che si permettono, no, di dire che è eversivo un partito controllato dai Falchi, che Berlusconi non ha deciso ma è stato consigliato dai Falchi, e c'era una risposta di Sallusti come se fosse una minaccia. Si sono sentiti minacciati perché magari in futuro possono scoprire delle cose su di loro, non lo so, ma che peso hanno?
Ma sono delle sciocchezze. Io tra l'altro non riesco a capire come si possa dire eversivo, cioè, ma forse non conoscono bene neanche la semantica del loro stesso linguaggio, perché eversivo, magari fosse un partito eversivo, voglio dire, di loro, ma invece non c'è niente di tutto questo. Diciamo che c'è uno stato confusionale giustificatissimo, perché non era mai successo che un partito avesse il proprio leader condannato in Cassazione e quindi in procinto di scontare una pena detentiva. È evidente che un fatto del genere mette a disagio, rende diciamo le idee un po' confuse, ma qui siamo nella giustificazione piena, quindi hanno delle attenuanti anche a questi signori che, non sapendo più con chi prendersela, se la prendono con noi che facciamo spallucce, perché abbiamo ben altri pensieri, noi abbiamo
anche problemi, anche i problemi della vita quotidiana, insomma.
Sì,
no?
Sì, per esempio io ho finito le sigarette, capirai come sono
preoccupato da Quagliariello.
Il mio problema è che ho finito le sigarette, i tabaccai chiudono.
E non è Quagliariello il problema, insomma.
No,
né Alfano, né Alfano.
Ma per l'amor di Dio, tutta brava gente, lasciamoli perdere. Se anche loro lasciassero perdere noi, potremmo avere dei moti di gratitudine.
Però c'è un fatto, cioè loro che cosa temono in fondo? Qualcuno dice, a me mi è arrivata una piccola soffiata, no? Mi dicono in fondo cosa cercano di fare, non è che sono quelli responsabili nei confronti degli altri che sono degli sfasciacarrozze, cercano anche loro posto nel futuro partito, cioè si sentono tagliati fuori, diciamo, dalla nuova organizzazione di Forza Italia in favore di Santanchè, eccetera, eccetera, e cercano e Berlusconi alla fine li accontenterà, giusto o no?
Ma io penso di sì, i loro sono timori infondati, li posso anche capire, però non devono preoccuparsi, perché Berlusconi poi dà quasi sempre retta all'ultimo che parla e non ha il coraggio, neanche la voglia di dispiacere a qualcuno. Se uno gli chiede la candidatura è molto difficile che gliela rifiuti, si dimentica.
Anche a qualcuno che l'ha tradito un secondo prima. Cioè...
Sì, anzi ha maggior ragione, perché dimostra in questo modo di non avere rancori. E il vero rischio è che lui, quando anche ti promette un favore, è bene intenzionato, poi magari non te lo fa perché si dimentica, riceve 50 richieste al giorno, è fatale che alcune di queste rimangano inevase, come dicono i burocrati.
Come va a finire, direttore, questa vicenda? Cioè andrà Berlusconi fa sul serio male. O no? Fa sul serio?
Io non so come andrà a finire, ma ho la certezza che finirà male, come quasi tutto in Italia.
Cioè Berlusconi arrestato?
Ma Berlusconi sicuramente adesso deve scontare la pena, ma non è che lo dico io, né lo dico con compiacimento, anzi con rincrescimento, però quando uno viene condannato in Cassazione cosa può aspettarsi se non di dover scontare la pena?
No, d'accordo, ma è vero che sono...
O gli domiciliari, cioè poi quelle sono dettagli secondari.
Beh, insomma, dettagli secondari.
Però tecnici, insomma, non... la certezza è che sarà recluso, questo non c'è dubbio.
Ah, sì,
è colpa mia, io...
No, ma ci sono dei mandati pronti, dicono gli avvocati, dei mandati già pronti a partire. Cioè...
Ma questo sarebbe, diciamo, un supplemento, perché la cosa certa è la condanna in Cassazione. Poi si mormora che potrebbe essere arrestato su richiesta di qualche procura.
Eh sì, certo.
Ma vabbè, ma quello però è un rischio che abbiamo tutti, perché basta che aprano una cosa su di noi che...
Lo so, ma lì c'è la questione di Napoli, Rubi 2, c'era certo, Parenzo, ma Parenzo è morto, che ha fatto Parenzo?
No, Rubi 2 no, è il problema semmai delle false testimonianze.
Quello dico.
Quello c'è, ci sono questi pericoli, evidentemente Berlusconi...
Ma tu gli avevi consigliato di andare via all'estero?
Ma era l'unico consiglio che avrebbe dovuto accettare. Lui non accetta consigli da nessuno, parliamoci chiaro. Alla fine decide sempre lui, come ha fatto poi oggi, no? L'ennesima dimostrazione. Però se lui mi avesse dato retta qualche giorno prima della lettura del verdetto, avrebbe potuto prendersi il passaporto, ce l'aveva in tasca, prendeva uno dei tanti aerei della sua flotta, se ne andava dove voleva, per esempio a Mosca, da suo amico Putin, che non gli avrebbe di sicuro negato un passaporto diplomatico, grazie al quale poter girare tranquillamente per tutto il mondo tranne che l'Italia.
Sarebbe stato meraviglioso girare col passaporto diplomatico russo in tutto il mondo facendo tie ai magistrati, no?
Ma io io sarei stato disposto a fare la sua controfigura, un po' difficile, però
cioè
l'avrei fatto io. Lui si vestiva da Feltri e io me ne andavo in Russia vestito da Berlusconi.
Allora, mi dire che gliel'hai detto, Vittorio?
No, questo non gliel'ho detto, io non parlo con lui. Io questa cosa l'ho detta in televisione, l'ho scritta, ma lui non mi chiama.
Perché non ti chiama?
Non l'ha mai fatto neanche in passato, non vedo perché dovrebbe cominciare ora.
Per qualche posto di lavoro ti ha chiamato, per offrirti qualche posto.
Ma ha chiamato per farmi delle offerte e io lo ringrazio ancora.
E lei sempre accettate, però.
Nella quotidianità, anche quando ho lavorato per un'azienda della sua famiglia, lui non mi ha mai cercato al telefono, non ho avuto rapporti stretti come molti altri hanno, e io sono felice di questo, che mi ha lasciato lavorare in pace. Naturalmente ho anche approfittato della mia libertà per fare qualche errore, e pazienza, inutile pentirsene tardivamente.
Dimmi Parenzo, che c'è?
No, però dico, la soluzione Feltri sarebbe perfetta per il direttore. Il povero Berlusconi vestito da Feltri tutto il giorno con Sallusti, lui è abituato a delle fighe pazzesche, cioè gli volete dare una punizione.
Questo è anche
terribile.
Vero, devo ammettere che questa volta forse l'unica, Parenzo ha ragione.
Sì, però direttore, tu sei anche più alto, come si fa a distinguere? Cioè, tu sei più alto di Berlusconi, è difficile poi.
Ma lì ci sono dei trucchi, si può trovare una soluzione. Uno che ha tanti soldi, le soluzioni le trova sempre.
Ma tu per la questione di Boffo alla fine ci hai rimesso qualcosa, sì, no?
La questione?
Di Boffo, evocata oggi.
No, io a suo tempo, quando ci fu la questione, ebbi 3 mesi di sospensione dall'ordine dei giornalisti, ma non ebbi né guai giudiziari né altro. quindi non so, diciamo che poi non mi va neanche di parlare di Bofo, che lasciamolo in pace.
Ma che ne so, oggi è stata risollevata la cosa. Un attimo solo, c'è la pubblicità, torniamo subito. 800 24 00 24.
Merita una riflessione questo.
La Zanzara.
Davide, vi voglio bene. Davide e Giuseppe, vi voglio bene. Vi voglio bene.
Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi.
Siamo qui, 800 24 00 24. Davide Parenzi in collegamento da Roma. Vittorio Feltri in collegamento da Milano, siamo qui. Parenzo, dove sei?
Beh, non semplicemente da Roma, ma sono sul terrazzino della clinica dove perché non è Roma, Roma, sai, è generico. Sono collegato dal terrazzino della clinica, sì, che ieri alle 10.30 ha dato alla luce questo
Silvio Parenzo. Oh. Silvio Parenzo,
sì,
ho capito.
Non è di colore.
Sì, però è Silvio Parenzo. Silvio Parenzo.
No.
Beh, Silvio, in onore di Silvio, lo stesso giorno chiamalo Silvio, no? Beh, ottimo.
No, al massimo poteva fare questo, che ogni ospite che c'è gli dicevo, no, potrebbe essere Vittorio, ad esempio, capito?
No,
cioè, ogni
Vittorio è un bel nome,
arriva,
però Vittorio non lo chiamerai Vittorio.
Vabbè, ma Silvio è un'altra cosa, dai.
Dai, Silvio, cioè, lo chiami Silvio, è stupendo, nato il 29,
penso
Silvio.
Io ho poche certezze nella vita, ma penso di poterlo radicalmente escludere, ma non per astio, come te lo chiamerei Paolo, come Florence Barcais, ad esempio.
Ma nemmeno come Pierluigi Bersai, Pierluigi, no.
No,
escludiamo Pierluigi e Silvio. Pierluigi e Silvio, escludiamo. Vabbè. Comunque, io non ho capito bene Berlusconi Vittorio. Perché dice. Nemmeno Dudu, no? Dudu lo possiamo escludere, sì.
Beh, Dudu è carino.
Dudu non è male, eh? Dudu. Dudu Parenzo, nessun dissenso, dice Berlusconi, ho chiarito tutto. Votiamo la legge di stabilità, l'IMU e l'IVA e poi al voto. Io credo che non sarà questo il percorso, Vittorio, non lo so.
Sì, però nessun dissenso, per forza non c'è stato neanche alcun dibattito, quindi come poteva esserci il dissenso?
È vero che Berlusconi ha detto Cicchito si è arrabbiato molto per questa cosa, che non
ma c'è perché Cicchito proviene dal vecchio Partito Socialista, dove sì, non si faceva niente, ma si discuteva dalla mattina alla sera, anzi soprattutto la sera fino a notte inoltrata. Io parlo per esperienza perché c'ero.
Cioè, tra l'altro Cicchito mi stupisce perché adesso scopre questo metodo democratico della discussione quando sa benissimo che lì decide tutto Berlusconi, ma io non ho capito ancora ci sono queste...
Sì, però tu devi capire una cosa, che Cicchito è uno che di politica ne sa molto,
sì,
peccato che non la sappia fare.
Tu dici?
Ma l'ho detto anche a lui, non è che adesso lo sto prendendo in giro. Lui capisce la politica, è anche un ottimo storico della politica,
sì,
ma farla è un'altra cosa. E lui lì non dà il massimo di sé.
Per cui dice, lui è abituato a discussioni infinite. Discussioni,
mi ricordo di notte, le stanze piene di fumo, gente che tossicchiava, lunghi discorsi, anche aulici in alcuni casi, al termine dei quali non si era capito niente, ma eravamo quasi tutti d'accordo.
Poi Alfano dice che si può essere anche diversamente berlusconiani, ma è una cosa pazzesca, dai. Insomma,
Effettivamente, se si può essere berlusconiani, si può essere diversamente berlusconiani quando Berlusconi magari ti esclude da un posto importante,
ecco,
no? In quel senso lì uno dice vabbè, resto berlusconiano perché alimento la speranza di riottenere ciò che mi è stato tolto. Però
è sempre una questione di potere, dai, su, alla fine, quando ti tolgono potere, quando ti tolgono qualcosa, alla fine trasformi questa cosa in una linea politica. Comunque la Mussolini è sempre straordinaria, ha detto: qualcuno dei ministri è entrato ronzino e ne è uscito branzino.
Questa è molto carina, effettivamente devo applaudire alla Mussolini, sì, che peraltro ha un bel cognome.
Dici un bel cognome?
Beh, abbastanza noto, no?
Beh, sì, molto, molto diffuso, no? Però insomma,
sì, diffuso, no, ma noto.
Noto.
Addirittura famoso, se vogliamo.
Sì, se vogliamo, anche famoso. Parenzo, dove sei? Che ti sei...
No, ma io non ho capito che fine. Dove sono? Sempre nella clinica. Ma voglio capire, clinica convenzionata, però. Ma voglio
capire. Che figure se paghi,
ma Parenzo, è lui che allatta il bambino?
No, direttore, no. No, beh, questo...
perché no, lo dico, no,
sono arrivate voci, spirito, sono arrivate...
che Giuseppe Cruciani mi aveva detto, sì, che fossi tu incinto, allora io automaticamente ho pensato a questa cosa.
No, perché sai,
devi
l'impegno...
sapere, direttore, che Cruciani è davvero omosessuale e quindi da quando ha scoperto...
Me,
della...
siamo due noti omosessuali che attendiamo l'iscrizione all'Arci, ma prima o poi lo terremo.
Guarda, direttore, comunista sì, ma frocio, insomma, piano.
No, ma
piano.
Figurati, oggi se non sei frocio non sei nessuno. Se poi non tiri neanche due presine di coca sei proprio uno sfigato.
Ma tu dici che oggi se non sei omosessuale non sei nessuno.
Non sei nessuno.
No. Poi il povero Barilla l'hanno messo in croce, Vittorio.
Ma poveraccio. Oh, ma colpa vostra, siete bestiali.
No, ma io dico una cosa. Adesso, poveraccio.
Senti, ma il riso? Il riso è frocio o... omofobo?
Il riso è...
Cioè, io non ho capito, perché la pasta è omofoba, quella Barilla.
Quella Barilla,
ma il riso gallo, per esempio.
Il riso gallo è chiaramente omofobo, gallo è come il simbolo, della, il simbolo
anche
del macismo.
Il riso è omofobo.
Sì, perché quando c'è gallo... dunque, perché non boicottiamo...
Manteremo la pastina glutinata, Buitoni.
Però dimmi una cosa, ha sbagliato in qualcosa, non è che uno può parlare così, no?
Sì, ha anche sbagliato, cioè non ha avuto il senso dell'opportunità, anzi dell'opportunismo, però io, uno con i suoi soldi fa gli spot che vuole, diciamo illustrando le situazioni familiari che crede, non è che deve chiedere il permesso.
Devo dire che poi le scuse successive sono state un po' penose.
Vabbè, lì, anche lì per motivi commerciali, perché uno che vende la pasta se ne frega se la mangia un eterosessuale o un omosessuale, spera che anche gli omosessuali continuino a mangiare la pasta Barilla, che peraltro costa poco ed è buona.
Va bene, ciao Vittorio, grazie. Sì. Ciao, 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 ciao.
Anche alla bimbo. Anche
sì,
bimbo.
Sì, certo.
Certo.
Massimo da Modena, buonasera Massimo.
Sì, buonasera, buonasera.
Allora?
Volevo dire un paio di cose, se possibile. Una, la prima sull'attualità, sull'articolo di Sallusti. Lei diceva che...
Però io devo dire una cosa, è abbastanza sorprendente che il figlio di Parenzo sia nato il 29 di settembre, devo dire la verità, il 29 settembre, lo stesso giorno di Berlusconi, cioè quasi un, è quasi un... c'è un, no, la legge del contrappasso, cioè una cosa pazzesca. Alla fine il tuo anti-berlusconismo viscerale ti ha portato a questa condanna, cioè di tuo figlio che è nato lo stesso giorno di Berlusconi. Cioè ogni volta che farai il compleanno, siccome Berlusconi vivrà fino a 120 anni, oggi ne ha 77, dunque mancano 20 altri 43 anni, cioè per un tempo lunghissimo, tu ogni giorno ricorderai oggi hai comprato mio figlio, sì, però è anche quello di Berlusconi, capito?
Cioè,
anche... e come no, è anche questa condanna pazzesca.
Ma non è così,
dai, su, sai chi c'è qua, chi è che te stava parlando? Massimo, dai.
Massimo, un destino segnato, sì, infatti.
Beh, no, segnato 29, ma hai fatto in modo che ritardasse un po', no, oppure non c'era niente da fare?
Ma ti pare che adesso questo possa diventare, scusa, il 29 settembre sono accadute tante altre cose nel mondo, sì, la canzone di Battisti, no? Lì la canzone di Battisti c'è anche, no?
Che c'è?
Ma bravissimo, oppure
qual è la canzone di Battisti, scusa?
29 settembre.
E così si chiama, io sono ignorante, com'è? 29 settembre?
Ma sì, che non la conosco.
Ma non me la ricordo, 29 settembre la canzone di Battisti.
È che la canzone scritta da Mogol, per
la cantava, sì, poi era di Battisti, però mi sembra.
Vabbè,
lì.
Allora?
Vabbè. Messo, no, dicevo dell'articolo di Sallusti, no?
Sallusti.
Lei diceva che in questo caso Sallusti non ha fatto altro che esprimere il suo pensiero, e mica tanto, perché insomma, io ho visto qualcosa su questo, non ho letto tutto, ma fra le altre cose dice che praticamente è giusto, che le dimissioni sono giuste perché non era possibile stare al governo con gente che aumenta le tasse, cosa che anche lei ha detto all'inizio trasmissione.
Io non ho detto che è giusto, ho detto che è una cazzata, punto. Spiegare e spiegare, interpretare la crisi di governo perché il governo aumenta l'IVA, anche perché nel governo poi c'è anche il PDL.
Lo può dire Berlusconi per spiegare quello che ha fatto, ma che lo possono dire i suoi parlamentari, che sono i suoi scagnozzi. Ma se lo dice Sallusti, come fa il stesso pensiero? Non ha fatto altro, dispiace dirlo, Sallusti, che ripetere il pensiero del suo capo.
Magari ci crede anche lui.
Ma cioè, la cazzata galattica, uno ci può essere al mondo che ci crede, insomma, mi sembra un po' strano, insomma, comunque.
Vabbè, ho capito. Daniel, provincia di Catanzaro. Sì, dica.
Un'altra cosa.
Allora?
Posso dire un'altra cosa?
Sì, e andiamo.
Sulla Boldrini, mi prende questa cosa sulla Boldrini.
La Boldrini, un attimo solo. Tapiro di Striscia la Notizia per la Boldrini. Perché? Perché lei che critica le donne, il corpo delle donne, l'uso del corpo delle donne, le gnocche, eccetera, eccetera, ha partecipato come assistente a un programma negli anni Ottanta che, insomma, all'epoca era considerato un programma piuttosto osé. Comunque, era vice della produzione, non so che cosa. Cioè, quando era giovane, come sono giovani le donne che partecipano, a, che fanno la pubblicità o fanno certi programmi, anche lei se ne fotteva del corpo delle donne, delle cose così. Sentiamo.
Ho lavorato per 3 mesi come assistente alla produzione di questo programma, sì.
Ma lì c'erano delle donne che ballavano con tutti i sederoni
fuori. Infatti la mia carriera è durata poco.
Però non trova che sia incoerente con quello che lei adesso professa da femminista combattente?
Assolutamente no.
Sono venuta a
assolutamente no, assolutamente no.
Poi a un certo punto ha detto incoerente sarà lei. Che cos'è che ha detto? Comunque sentiamo, eh.
Però io mi auguro che lei a casa si comporti bene.
Io sì, mi comporto di qua come sono.
Meglio di quanto ti sta comportando qui.
Ma io dici che mi tengono perché fare delle domande così la trova.
Ma dopo, avevamo detto di parlare dopo.
Ma a me non l'ha detto nessuno.
Io lo sto dicendo, glielo ho detto da quando siamo entrati. Dopo, ho detto parliamo dopo. Vedi che tutti i colleghi si attengono. Ma anche lei cerchi un po'. Ma io non c'è nulla di incoerente. Stia tranquillo, stia tranquillo, non c'è nulla di incoerente.
Beh, Cocco, programma cult degli anni Ottanta. Le ragazze seminude erano divise tra le babà e le spogliatelle. Regista il mitico Pingitore, Parenzo, Pingitore.
Come no?
Vabbè, Massimo, allora?
Ma no, io volevo dire che, insomma, Cruciani, lei è molto avanti per quanto riguarda i gay, complimenti, niente da dire, ma sulle donne mi sembra che sia un po' indietro, nel senso...
Che senso, scusi, sono indietro?
In questo senso qua, lo dico subito, lo spot incriminate è quello in cui c'è tutta la famiglia a tavola e la moglie che serve a tavola,
sì,
tutti seduti, e lei dice, ma come, questa qua magari è una manager, ma non capisce, Cruciani, che è proprio quello, è ancora peggio se è una manager, nel senso... Se un, vabbè, se casalinga, vabbè, è normale.
Ma scusi, lei mi sta dicendo, lei si sta ponendo un problema per quello spot, ma lo sai che non ci ho mai pensato, io sarò anche ritardato, sarò un po' ignorante, leggo poco, ma quando vedo uno spot con una donna che porta a tavola un piatto, non è che penso, Dio, il ruolo della donna è diminuito, basta, non ne voglio più parlare, pubblicità, pubblicità.
Oggi se non sei Frocio non sei nessuno.
La Zanzara.
Siamo qui, Manuel, provincia di Monza.
Pronto, buonasera.
Dica.
Buonasera, senta, io in continuità con quello che diceva l'ottimo luminare Dario Fo e Gasparri, volevo dire che sono d'accordo che ora la Barilla dovrà fare una pubblicità sugli omosessuali e quindi volevo cogliere la palla al balzo e dare 2 idee, così
sì,
magari lascio lì.
Ma lei, fa anche, no, lei che fa il
no,
creativo,
no, volevo cogliere l'opportunità e dare 2 idee. Magari
2 idee
poi,
per chi? Per Barilla?
Per la Barilla, per... sì, sulla pubblicità.
Dica,
gay.
dica.
Pensavo... Potrebbero fare un nuovo prodotto che va a sostituire i cannelloni, no? Poi potrebbero chiamarlo, non so, piselloni, poi lì lascio al marketing Barilla a capire come chiamarlo.
Cioè lei mi fa venire in mente il latte alle ginocchia.
È molto importante che però la pasta non scuoccia, che rimanga sempre dura. Poi con il ripieno di besciamella, una sciccheria.
Lei ha un futuro, cioè... Lei ha un
infatti
futuro.
Volevo sfruttare l'opportunità.
Ma l'ha sfruttata in pieno, cioè è penoso.
Mi immaginavo
una roba patetica, cioè. Parenzo?
Però un uomo muscoloso con la barba che mangia
anche
il pisellone.
Neppure nelle caserme, dicono. Delle
ma no, ma nemmeno nelle caserme, cioè nemmeno nelle proprio nelle battute, le peggiori che ho letto su Twitter. Cioè, Manuel, lei deve fare un intervento per proporsi, quel nuovo creativo, eccetera, e dice queste stronzate inaudite. Io non lo capisco io. Vabbè, allora?
Oh, niente, no, mi sembrava un'idea intelligente, anche perché in alternativa possono fare una pubblicità come Lilli e il Vagabondo. 2 uomini muscolosi, pieni di barba,
sì,
che mangiano lo spaghetto, alla fine si baciano, dissolvenza... Mm. E molto focus sul rumore della barba che sfruscia mentre si baciano.
Vabbè, ma siamo al delirio.
Ma lei, scusi, lei ha parenti?
No.
Ah, ecco. Cioè, dunque... non ha persone di sua conoscenza diretta?
Se, niente, se posso lasciare l'Iban, magari poi mi retrocedono una quota, mi sembrava, no?
Vabbè, Alfonso da Napoli.
Quando torna a casa la sera, no? Dopo aver detto, no, dopo essere intervenuto alla Zanzara.
Sto andando in palestra a diventare muscoloso con la barba per diventare anche protagonista in realtà, quindi...
Vabbè, ma siamo al delirio, Parenzo, insisti.
No, ma Chico, poveretto, lei quando torna a casa, no? Ci sarà una persona che conosce, ci sarà, no?
Sì.
Ecco, ma non si vergogna di vedere la faccia...
Ma
di
è il mio compagno
persona?
In realtà.
No, vabbè. Ma lei ha dei problemi...
Dai, traffico, traffico!
La Zanzara è come una droga, quando non c'è ti manca.
La Zanzara.
niente.
Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma.
Segreteria telefonica.
Io ho sviluppato una dipendenza dalla trasmissione radiofonica La Zanzara, sono dipendente, alle 18.35 qualsiasi cosa stia facendo, la pianto lì e devo sentire La Zanzara. Io faccio il veterinario, a volte sto operando, pianto lì l'animale come faceva il dottor Sassaroli di Amici Miei, poi ascolto anche la replica a mezzanotte, pianto lì l'amorosa.
Oh, Cruciani e Parenzo, mi fate scompisciare dalle risate, sembrate i ragazzi, quelli dello Zoo di 105, e siccome faccio il tassista... Mi rendo conto che quando sentivo quelle trasmissioni e c'erano dei clienti un po' così, dovevo cambiare canale. E adesso mi succede anche da voi, però siete troppo forti. Ciao ragazzi, continuate così finché non vi arrestano.
Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Visto che volete cose turpi, volevo dirvi che qualche sera fa, il mio vicino di casa, una persona garbata ed educata, ha cagato davanti a casa mia, si è pulito il culo e poi ha lasciato tutto lì.
Vorrei tanto sapere cosa hanno partorito i saggi. È un po' che non ne sento parlare, mi dai qualche notizia? Ma poi chi è sto matto che ha fatto riunire i saggi a Francavilla al Mare, nella terra del Vate, che si sarà ribaltato nella tomba? Ah, decodifichiamo per Parenzo, il Vate d'Annunzio, non Vater, quello che hai pensato tu, ignorante come sei.
Parenzo, sei ridicolo. Ma sei proprio ridicolo, fai schifo, non ti accorgi. Ma la lobby, secondo me la lobby ebraica, ti fa andare in onda su Radio 24 e sulla Rai adesso. Ma fammi il cazzo che vaffanculo, sì.
Senti, giornalista d'accatto, se lunedì sera, 30 settembre, tu continui a parlare di Froci con tutto quello che è successo in Italia in questo fine settimana, meriti veramente di essere mandato a fanculo, guarda, di essere cacciato a calci nel sedere e da essere radiato dall'albo dei giornalisti e cacciato via dalla Confindustria, da Radio 24, da tutti quelli che ti danno un briciolo di soldo, guarda, perché veramente non meriti niente, pezzo di merda.
Ancora non ci siamo, Parenzo, allo 02-46-52-40-10, 02-46-52-40-10, ancora non ci siamo. Innanzitutto i complimenti no, non vanno mai messi i complimenti, mai, mai messi.
Non serve.
Pronto?
Sì, onorevole Torrisi, senatore Torrisi?
Sì, buonasera.
Buonasera, Cruciani, buonasera. Come sta?
Bene,
come sta?
Bene, senatore... sul piano personale, meno sul piano politico e sul piano così più generale rispetto all'andazzo? Che, all'andazzo politico che in questo momento...
E adesso ci spiega, scusi, senatore, lei è stato a questa riunione con Berlusconi? Sì, naturalmente, sì.
No, guardi, io non c'ero.
Non c'era, proprio lei se n'è fottuto?
No, assolutamente.
Beh,
no.
Un po' se n'è fottuto, scusi. Diciamolo tutto,
avevo un altro impegno e quindi non sono partito.
Beh, però diciamo la verità. Erano convocati tutti i parlamentari del PDL, ministri e quant'altro. Lei non c'è andato, significa che c'è proprio un dissenso.
Per quello che risulta, mi pare d'altro che non ci sia stato un dibattito.
No, ha parlato solo Berlusconi.
Quindi la mia presenza sarebbe stata assolutamente irrilevante in ogni caso.
Dunque, lei dice, non è possibile che Berlusconi parli e non si può parlare dopo, no?
Mi pare che questa vicenda politica delle ultime settimane va tutto in questa direzione, insomma,
cioè?
delle decisioni così importanti, così a mio giudizio dannose per l'Italia, senza che vi fosse...
Cioè Berlusconi ha preso delle decisioni dannose per l'Italia? No, ma diciamolo, senatore Torrisi.
Sì. Ma no, guardi, la mia valutazione è fortemente critica.
Dunque, ha preso delle decisioni dannose per l'Italia.
Perché lei ha paura di andare a casa, sostanzialmente.
Beh, senatore Torrisi, diciamo la verità.
Guardi, questo non è questo il punto.
Però no, anche
non c'è da ironizzare, voglio dire, siamo in un passaggio cruciale della vita politica del nostro paese.
Sì.
Qui non è più la vicenda personale dei parlamentari, anche voi altri della stampa.
In che senso?
Secondo me dovete aiutare a fare una buona informazione.
Sì.
Se non mettiamo sempre sul ridicolo, questo paese, questo paese non va da nessuna parte.
Senatore Torrisi, lei chi l'ha portata al Senato? No. Signor Berlusconi, se Berlusconi dice che bisogna fare una certa scelta politica, e lei o segue questa scelta politica?
Ma perché voi altri, scusate, mi pare che c'è ogni parlamentare secondo l'articolo 67 poi
può fare quello che vuole, certo, può fare
no, deve fare no, quello che vuole.
Sì, quello che vuole.
L'interesse dell'Italia. L'interesse dell'Italia.
E oggi qual è l'interesse dell'Italia? Oggi qual è? La permanenza di Letta?
A mio giudizio è la stabilità politica, perché anche quello che è accaduto sul piano economico oggi dimostra che l'instabilità politica provoca danni al nostro paese.
Però, senatore Torrisi, le posso chiedere una cosa?
Ma lei come ci riporti?
No, no, non ridicolizziamo questa cosa. Non,
no, ma non sto ridicolizzando.
La mia storia personale non c'entra con
altri.
No,
io non sto ridicolizzando, le sto chiedendo una cosa. Mercoledì, quando ci sarà, se ci sarà, il voto al Senato, lei non voterà mai contro il governo Letta? Voterà la fiducia?
Guardi, aspetti. Mercoledì è un altro giorno.
Ma come un altro giorno? No, aspetta, Torrisi, aspetta, lei parla di stabilità e tutto. Chi è Letta, chiede il voto e lei
vedremo
dice...
cosa verrà a dire Letta. Questo è un altro. Quando no, Letta si presenterà e dirà delle cose importanti con le quali delle iniziative politiche e parlamentari con le quali si pensa di risolvere, di contribuire a risolvere i problemi dell'Italia, faremo.
No, però Berlusconi ha fatto ritirare i ministri, i vice ministri sono.
Io le ho già detto che la mia posizione è critica rispetto a questa modalità
di procedimento.
Ho ritenuto un atto quasi eversivo della Costituzione la richiesta delle dimissioni dei parlamentari, perché se tutte le forze politiche seguissero questo tipo di modello si realizzerebbe una sorta di paralisi dell'attività parlamentare e politico istituzionale,
magari è quello che vuole Berlusconi
della nostra Repubblica.
Però scusi, si sente un traditore?
No, ma scusi, assolutamente no. Perché ogni parlamentare deve fare anzitutto l'interesse dei cittadini italiani.
Sì.
Secondo lei,
ma lei aderirà a Forza Italia?
Ho fatto io la domanda. Sì. Secondo lei, qual è l'interesse dell'Italia?
Ma che ne so io, senatore?
E no, lei lo deve sapere. Ma non lo so. Il giornalista. Ma lei, se dovrebbe essere un benpensante rispetto al giornalista.
Però, scusi, a me, io non so qual è l'interesse dell'Italia. Non ho questo feticcio.
Qui altri siete simpatici. Ma...
No, però, scusi, senatore Torrisi.
È così difficile per la nostra Italia.
Ma io lei la capisco.
No, io penso che lei in giro ci va. Parla con i cittadini.
Sì, ma non è che i cittadini mi dicono rimanere il governo Letta, non gliene frega niente ai cittadini che rimanga un governo o rimanga un altro governo.
Ci vuole un governo in quest'Italia, punto.
Come?
I cittadini in questo momento, se parla con i cittadini, faccia lei il sondaggio, tra l'altro può essere anche un servizio giornalistico interessante.
Ma lei aderirà a Forza Italia o no? Ma perché non mi dice sì o no?
Guardi, le sto dicendo, non ho condiviso questo processo di mutamento del nome. Vorrei capire qual è il progetto politico.
Ma quale progetto? Non c'è nessun progetto politico, senatore Torrisi. Perché me la devi mettere in questo modo? Lei lo sa meglio di me. Dovrebbe dare una risposta chiara. Aderisce a Forza Italia o non aderisce?
Ho detto che non ho capito ancora il progetto politico.
Progetto politico.
Io sono del PDL in questo momento.
Ma il PDL non esiste più, c'è la bandiera di Forza Italia.
Ma no, questo il PDL chi lo scioglie?
Ma sì, vabbè, d'accordo, ma insomma.
No, parliamoci chiaro, ma perché dobbiamo prenderci?
Perché non si può sciogliere in questo modo.
Vabbè, ma come no? Quello ha fatto il partito col predellino, ma non si può sciogliere il PDL, dai, su, senatore Torrisi. No, ma io lo sto dicendo.
Ci sono degli statuti, ci sono delle regole.
Ma certo, per carità.
Lei non può prendere così in contropiede chi invece sta avendo il coraggio di dire scusi.
No, ma io non prendo in contropiede, mica sto dicendo, prendendo una posizione. Io sto cercando anzi di far emergere, di chiarire la sua posizione che
è chiarissima, e le ho spiegato che
allora io voterò
rispetto alle scelte politiche assunte dal presidente Berlusconi, che tra l'altro se ne ha assunto la responsabilità, ha detto che sia la scelta di richiedere le dimissioni ai parlamentari, sia la scelta di far dimettere i ministri, è una scelta sua personale, se ne assume la responsabilità. E rispetto a questo sono in dissenso.
E dunque è pronto a votare la fiducia al governo Letta?
E dunque questo non l'ho detto, lei non me lo deve far dire.
No, io non glielo voglio
detto
far
che
dire.
Ascolteremo, siccome il passaggio parlamentare è serio, ascolteremo le dichiarazioni che farà il presidente Letta e dopodiché... faremo le scelte che risponderanno agli interessi degli italiani in questo
però
momento.
Diciamo in questo momento lo spread perché qual
secondo
è?
Lei quando Convindustria, i sindacati, le forze sociali produttive, vabbè, la Chiesa, quelli dicono l'Europa, sempre, come la Chiesa. Guarda, tutto questo secondo lei è insignificante?
Ma no, ma ho capito, allora Berlusconi è uno sfasciacarrozze da questo punto di vista, lei lo considera così, è un eversivo,
in questo
è eversivo.
Mi sembra che abbia fatto una scelta dannosa per il paese, questa è la mia personale posizione, ma credo che
ma la conseguenza deve essere quella.
Alla sua domanda, quindi.
No, no, perché questa è la mia domanda e lei ha risposto, una scelta dannosa per il paese. La conseguenza dovrebbe essere, siccome Berlusconi dice che il governo Letta deve votare la l'IMU, in 7 giorni deve votare i provvedimenti economici e poi bisogna andare alle elezioni, la conseguenza è che lei dice io invece voto la
non
fiducia.
Non è più la stagione di fare propaganda. Non siamo in campagna elettorale,
cioè dunque sta facendo dobbiamo propaganda.
Essere seri, tutti questi provvedimenti hanno bisogno dei tempi necessari.
Dunque elezioni sono sbagliate, è sbagliato votare subito.
Aspetti, mi pare che in questo momento le priorità sono altre.
Non è quella di votare.
Il Presidente della Repubblica lo ha detto con chiarezza, questa moda tutta italiana, brutta moda,
sì,
di pensare di risolvere i problemi con le elezioni, dobbiamo fare, ecco, questa è la mia posizione, prima di andare alle elezioni dobbiamo fare una nuova legge elettorale.
Scusi, però lei è completamente in dissenso dalla linea attuale del PDL, totalmente in dissenso.
Ma no, non è una novità, scusi.
No, così,
è da un mese che dico queste cose.
No, quindi, per carità, però siccome adesso siamo arrivati alla...
Ma non le... scusi, ma perché? Non è legittimo che ci sia una posizione di dissenso.
Ma perché lei pensa che io... considero questa cosa una...
La vede come una cosa...
No, assolutamente.
Straordinaria.
Assolutamente, io dico...
Anche nel PDL ci sono voci dissenzienti.
No, assolutamente.
Poi lei, ciascuno di noi trarrà le proprie
ma lei voterebbe un governo...
Già risposto,
no, voterebbe un altro governo, darebbe la fiducia... A un
la
altro
mia
governo.
Impressione è che stiamo tornando su domande su cui ho già dato la
no
risposta.
Ma lei voterebbe
Cruciani, non è il caso di giocare
un Letta bis
sono stato assolutamente chiaro con lei.
Un Letta bis lei lo voterebbe?
Le ho già risposto, ascolteremo le dichiarazioni che farà il Presidente del Consiglio.
Cioè però non è uno scandalo un governo che raccoglie voti anche dissenzienti del PDL, no? Con il no di Berlusconi. Non è uno scandalo.
Non sono
ma sarebbe uno scandalo o no?
Avevo una mia posizione personale che non so chi altri la penserà come me o diversamente.
Vabbè.
Non mi sono raccordato con nessuno.
Vabbè, Torrisi, la ringrazio molto. Buona serata.
Grazie.
Borsa.
Cruciani e Paracuro.
La Zanzara.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce.
Siamo qui con Iuri, provincia di Forlì. Buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Sono un autotrasportatore, un cittadino italiano, importazione dall'Albania. Da 22 anni che sono qua. Vi ho fatto un piacere di andare a casa oggi felice, come tutte le sere che segue.
Ma non ho capito niente, non ho capito.
Ho telefonato stasera per quelli rotti in culo che vogliono boicottare la pasta Barilla.
Cosa sono questi, scusi, rotti in culo?
Rotti in culo,
sì, prego.
Associazione, come si chiama? Associazioni gay. Io le chiamerei rotti in culo.
Ah bene, Parenzo, moderato.
Ho capito. Prego?
No, Parenzo era affaccendato in altre
cose. Lei è dell'associazione, di quale associazione di intellettuali? Luigi Naudi, come chiama il circolo intellettuale?
No, lei signor Parenzo, ascolta, Parenzo, mi sa che sei sicuro anche te, Parenzo, che difende questa gente. Hai capito? Io senti, lasciami parlare per cortesia, hai capito?
Cioè non ho capito quelli che vogliono boicottare Barilla.
Che lei è un coglione proprio, detta con
No, coglione è lei che sei una puttana che dalla Rai che non sei capace di fare le tue cose e vai adesso a Mediaset a fare un altro programma. Lasciami parlare per cortesia, dopo intervieni che
capito.
Dopo non mi capisco anch'io.
No, scusi, Iuri, non
lei
ho capito. Lei dice
totalmente in balia di deliri, è un coglione.
Scusi un attimo, Iuri.
No, lasci parlare per cortesia.
Sì, un attimo solo.
Può dire anche la tua, siamo in democrazia o no?
Sì, ma stia tranquillo, stia calmo. Allora, Iuri, scusi un attimo, lei dice quelli che vogliono boicottare Barilla sono dei rotti in culo, scusi, così?
Te lo dico perché io ci lavoro anche con porto la roba a Barilla.
Allora
la Barilla è un'azienda molto seria.
Ma che c'entra? Ma nessuno lo mette in dubbio.
Altre aziende come Barilla.
Purtroppo ce n'è solo uno.
E allora?
A parte che non portiamo la roba alimentare, capito?
Ma no, non ho capito, non ho capito bene, Yuri. Perché quelli là che vogliono boicottare Barilla sarebbero dei rotti in culo?
Ma te lo dico perché? Perché Barilla è un'azienda seria. Quel signore che voi avete intervistato non è che ha detto qualcosa di brutto, ha detto quello che la Barilla è una pasta buona, sincera e familiare. Infatti,
e quelli che vogliono boicottare dunque
pasta, come sì, tante altre paste sono buone o no, sono
e quelli Barilla, che vogliono e quelli che ho capito, e quelli che vogliono boicottare, allora
a quelli che vogliono boicottare non conosco chi è veramente Barilla. Barilla ha detto
ma perché sarebbero dei rotti in culo?
Perché sono rotti in culo, perché dico la cosa esatta, se loro non vogliono mangiare la pasta non lo mangiano, scusi. Hai capito? Se devo boicottare io adesso, sai cos'è? Ti dico questo: sabato, per dispetto di questi qua, non solo per dispetto, ne ho comprato due pacchi di proprio due cartoni di Barilla. L'ho detto a mia moglie: comprato solo Barilla per dispetto di quelli rotti in culo, non solo per questa, perché è anche buona, anche familiare. Adesso stasera vado a casa contento, lo sai perché? A parte che se sento voi, anche se a volte quel parenzo lì è un coglione perché offende, perché c'è nella mano il microfono, però ci devi lasciare anche parlare, esprimi una cosa, hai capito come lo pensiamo.
Beh, caro Parenzo, grande ritorno alla Zanzara per Patrizia Daddario, buonasera.
Buonasera a voi tutti.
Come sta?
Andiamo avanti.
Come
la signora Daddario, volevo chiedere subito alla signora Daddario, per la quale nutro una stima infinita, per me è un evento pari alla caduta del muro di Berlino, lei è una donna che ha fatto cadere.
Beh, è la prima donna che ha inguaiato Berlusconi, diciamo la prima delle oggettine, pur non essendo diciamo catalogabile come oggettine.
Ma le oggettine hanno guadagnato qualche cosa, io non ho guadagnato nulla.
Ma lei non prende stipendi? Tu
non paragonate l'oggettina.
No, beh, si dice così, la prima dell'oggettina, lei invece non prende stipendi, no? Non prende stipendi.
No, fissi. Io innanzitutto non ho mai fatto la escort, tantomeno ho mai svolto tuttora attività o professione,
sì.
Tanto è riscontrato dal mio bassissimo tenore reddituale.
Ma com'è messa lei adesso? È sempre disperata dal punto di vista economico?
Glielo dico subito, l'attributo escort sorge per fondato errore di chi nel tempo e quindi per proprio esclusivi affari.
No, però aspetti.
Ha ascoltato persone oneste come me in modo inconsapevole.
Sì, adesso non legga il compitino.
Come me attribuire un aggettivo del genere.
Va bene, lasciamo perdere escort o non escort. Adesso lei è ancora disperata.
Ribadisco per l'ennesima volta.
Dal punto di vista economico, lei com'è messa dal punto di vista economico?
Non ha guadagnato nulla e non viene nessuno straccio di documento che provi.
Va bene, signora Daddario, ma non ce ne frega niente a noi dei documenti ufficiali. Io voglio capire una cosa: com'è dal punto di vista?
Non ci sono neanche altri tipi di documenti.
Ma com'è messa lei dal punto di vista oggi? Dal punto di vista.
Sono uscite fuori altre cose, registrazioni o prove che potevano far capire.
Come è messa lei dal punto? Ma com'è messa lei dal punto di vista economico oggi?
Come fa? Sopravvivo.
Appunto.
Non vivo più da 5 anni ormai, la mia vita è stata completamente distrutta.
Ma come è messa lei oggi? Come
se
campa?
Questo vi può interessare. Sono messa
come campa oggi? Come campa?
Come campo? Sopravvivo, non campo più, non vivo più.
Non vive più. Quanto guadagna al mese, così per fare un esempio?
Quanto guadagna al mese?
Sì, all'anno, al mese.
Poi come posso guadagnare se non mi è data la possibilità di lavorare?
Vabbè, d'accordo, ma ci dica quanto. Va bene, ma quanto guadagna? Mi dica una cifra.
Non guadagno nulla, zero.
Zero al mese. E come?
Dal mio bassissimo tenore reddituale e dalla vita che faccio, perché lo vedono tutti.
Come fa a mangiare? Come fa a mangiare?
Come faccio a mangiare? Pane e pomodoro.
Ma è che pane e pomodoro?
Mi piace pane e pomodoro. Ma mangio pane e pomodoro, è anche un cibo sano, mangio quello.
Tutto
bene.
Il giorno, mattina e sera?
Sì, buono, mantengo la linea, c'ho 38 d'Italia.
38? È arrivata a 38, e mangia pane e pomodoro.
38 d'Italia.
Ma una pasta ogni tanto non se la mangia, la pasta non costa tanto.
Come no? La pasta me la regalano, sì.
Ho capito, ma
regalano
allora
i pacchi di pasta, i dolci.
Le regalano la pasta, i dolci e mangia pane e pomodoro.
Però nessuno mi dice: Patrizia Daddario, che lavoro fa, come vive dopo 5 anni di questo inferno? Nessuno se lo chiede.
Lei canta,
Patrizia,
no?
Patrizia Daddario ha deciso di non stare più zitta.
E allora parli, io voglio capire una cosa. Berlusconi, siccome c'è il processo Tarantini in corso, quelle persone là le pagava sì o no? Era consapevole di pagarle oppure no? Perché lui dice di no.
Questo lo deciderà la magistratura.
Beh, secondo lei che ha frequentato...
Io sono parte lesa nel processo.
Sì, d'accordo. Tarantini portava le ragazze, ma io non sapevo che le pagasse. Questo dice Berlusconi. Cosa sapeva
io
Berlusconi?
Io mi riferisco all'affar Tarantini.
No, quello dico.
Quando parlano il giornale, l'indagine della competente procura reclutava persone a me non note per raggiungere i propri fini imprenditoriali.
Vabbè.
Quindi...
Signora Daddario,
parla come un marginale della questura.
Ha letto
sul punto evidenzio che il GUP di Bari,
ma non è
le ragazze reclutate da Tarantini sono parte offesa.
Vabbè.
Nel caso specifico.
Va bene, abbiamo capito.
In tale giudizio che si sta
Signora Daddario, ma non può leggere una cosa, non ce ne frega niente a noi se lei
io
legge.
Sono una... parte lesa nel processo Tarantini.
Ma le dico, Berlusconi sapeva che quelle ragazze erano pagate, sì o no secondo lei?
Io sono parte lesa.
Vabbè, d'accordo, dunque non può rispondere. Senta, ma lo vorrebbe lei di nuovo Silvio Berlusconi premier?
Ascolti, non rispondo a questo tipo di domande.
Perché no? Il 4 ottobre...
L'Italia ormai sta proprio allo sbando.
Allo sbando, beh, certo.
Lo dovete chiedere a tutti gli italiani.
Certo, no, ma, se... ma lei lo vorrebbe o no di nuovo Berlusconi premier?
Ma guardi, con tutto lo schifo che stiamo vivendo qui, sinceramente, penso che tutti gli italiani stanno vivendo male. E la peggio le hanno le persone... diciamo in difficoltà, che
vabbè,
sono
questo...
in difficoltà sono le persone normali.
D'accordo.
Sono le persone che comunque vivono bene, che stanno lì, fanno politica e quindi comunque vivono.
Ma lei
bene.
Per esempio il 4 ottobre perché non va a fare la manifestazione a sostegno di Berlusconi? Una volta c'è andata, no? Anche
Ma perché mi fate questo tipo di domande?
No, ma è curioso sapere, magari ci vuole scrivere a Forza Italia. O no,
volete far
un partito?
No, ma come Forza Italia?
Si iscriverebbe a Forza Italia lei?
Ma ascolti, non credo che devo rispondere a questo tipo di domande.
E perché no?
Non parliamo della vita che conduce Patrizia D'Addario da 5 anni?
Vabbè, d'accordo, lei ha detto che non c'ha un euro.
No,
non riesce. Come campa? L'affitto come lo paga l'affitto?
Anzi, l'affitto
come lo paga?
Come lo pago? Mi ospita a casa mia mamma.
Lei a casa di sua madre mangia pane e pomodoro.
Se non ci fosse lei sarei già in mezzo alla strada.
Quanti chili pesa?
38 d'Italia.
38 d'Italia, dunque quanti chili? Quanto pesa?
Quanto devo pesare secondo voi? 48.
48, così poco?
Sì. Se ho 38 d'Italia, secondo voi quanto peso?
Beh, dunque...
Pazzesco,
no, però ho capito, ma lei qualcos'altro mangerà? Ce le offrono delle cene?
Anche se...
Le fanno dei regali? Non è che si muore di fame, no?
Le cene. Che tipo di cene? Non faccio cene io.
Vabbè, comunque...
Ribadisco per l'ennesima volta di non essere una escort.
Ma l'ho capito.
Mi è stato dato per un cattivo consiglio, per qualcuno ci ha avuto dei fini e ci ha guadagnato qualcosa nella mia
va bene
storia.
Ma lei ha mai conosciuto la Pascale?
Questa cosa non la voglio più segreta e tra qualche giorno la tirerò fuori.
Ma lei
tirerò tutto quello che mi è successo.
Appunto, no, questo è interessante.
Sicuramente sono stata danneggiata e questo è dimostrabile.
Scusi, però certo passare dal lettone di Putin a pane e pomodoro è tosta,
Certo che è tosta, soprattutto perdere quello che tu e della tua famiglia ancora più tosto, visto che quando io sono andata dal presidente io non facevo la escort, ma avevo un progetto immobiliare, un progetto con 7 permessi di costruire, che oggi nessuno mi dà delle risposte. E anche
ancora non è passato questo progetto, non è passato ancora.
E ancora anche su questo punto, siccome ce ne sono
ma lei è l'unica
mi deve interrompere.
Ma lei è l'unica che Berlusconi non ha aiutato.
Oppure motivazioni e pressioni di persone che rivestono cariche pubbliche, di cui io adesso parlerò, non me ne starò più zitta
ma
per proteggere queste persone.
Scusi un attimo, lei è l'unico lei è l'unica che Berlusconi non ha aiutato alla fine.
Mi pare proprio di sì, non solo non sono stata aiutata, ma alla fine io sono andata lì solo per parlare di una situazione di che io avevo con 7 permessi di costruire, oggi per oscure motivazioni questo permesso nessuno
senta, un'ultima cosa, ma lei l'ha conosciuta la Pascale?
Non rispondo a questo tipo di domanda.
E perché?
Non mi interessa parlare delle altre. Io sto parlando di me e
va bene, l'abbraccio forte. Dobbiamo chiudere stasera perché lasciamo perdere, va. Ci sentiamo domani, Parenzo. Stendiamo un velo pietoso. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30,
alle 8. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Dai.
Radio 24. La passione si sente.